L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo iniziato questa serie di riflessioni sulle sette frasi che Gesù ha pronunciato sulla croce. Il titolo che abbiamo dato generale a tutte le meditazioni, sette parole tra cielo e terra. La volta scorsa abbiamo visto insieme la prima frase, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il titolo che abbiamo dato a questa riflessione, l'abbandono, Dio odia il peccato. Una frase che racchiude tutto quello che abbiamo detto, Dio ha abbandonato Gesù per un attimo per non abbandonare l'uomo per sempre. Stamattina insieme guarderemo la seconda frase. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il titolo che vogliamo dare, che fa da contrasto quello precedente, il perdono. Dio ama il peccatore. La frase che è posta sotto forma di domanda, che racchiude un po' tutto quello che diremo stamattina, è questa. Un amore che non perdona è amore. Andiamo avanti. Il perdono, Dio ama il peccatore. Due aspetti vedremo stamattina di questa, della frase di Gesù. I due aspetti sono questi. La colpevole ignoranza degli uomini, non sanno quello che fanno. C'è un'ignoranza, però come vedremo è un'ignoranza colpevole. Poi la massima espressione dell'amore, il perdono di Dio. Allora, la colpevole ignoranza. Come dicevo, Gesù sottolinea questo aspetto. Non sanno, quindi sono ignoranti intorno a quello che fanno. E c'è una cosa che mi fa fremere proprio, che mi tocca le corde del cuore. Stanno massacrando Gesù. Lo hanno già massacrato di botte, eccetera. Lo stanno inchiodando su una croce e in mezzo a indicibili sofferenze lui trova la forza, il coraggio che solo l'amore può dare, chiede il perdono di Dio per coloro che lo stanno massacrando. Dio, Gesù chiede il perdono di Dio e contemporaneamente offre un attenuante a quello che stanno facendo. Non sanno quello che fanno. Non lo so. Cosa crea in voi questo atteggiamento di Gesù? A me mi fa sentire, prima di tutto, grato per quello che ha fatto lui per me, ma mi fa sentire anche molto piccolo. Molto piccolo. Perché noi di solito, di fronte a un torto, e non abbiamo, nessuno di noi è stato crocifisso, ma di fronte a un torto anche in minimo, invece di chiedere perdono, di chiedere il perdono, perdonare, e invece di offrire un attenuante, di solito offriamo un aggravante. Quindi è sconvolgente questo atteggiamento di Gesù. Non so se a voi fa lo stesso effetto a me, ma a me mi sconvolge veramente. Allora, ci sono quattro categorie di persone ai piedi della croce. I soldati romani, la folla urlante, i capi religiosi e c'è Pilato. Cominciamo con i soldati romani, forse i meno colpevoli, nonostante che hanno materialmente fatto tutto quello che hanno fatto, ma forse sono i meno colpevoli. Nonostante meno colpevoli, la colpevolezza rimane e vedremo perché. Vedete, c'è da parte parte loro forse potevano dire, ma noi abbiamo obbedito agli ordini, non potevamo esimerci dall'obbedire degli ordini. Questa frase è stata ripetuta nella storia un sacco di volte. Abbiamo obbedito. I gerarchi nazisti hanno sempre proposto questa idea. Abbiamo semplicemente obbedito degli ordini. Va bene. Potevano anche non farlo, a rischio della propria vita, ma questo è un altro discorso. Ma farsi beffe di Gesù, mettergli la corona in capo, la corona di spine sul capo, e poi tutto questo, non era dovuto, non gli era richiesto, era una loro iniziativa. Quindi se c'è anche da parte loro, non tanto il perché hanno fatto, no? Obbedito, ma come l'hanno fatto? Con ferocia. Quindi anche loro sono colpevoli. Poi c'è un altro dato da tenere presente. I soldati romani erano dei pagani, no? Paolo parla, nella sua lettera ai Romani, delle colpe dei pagani, quindi anche i soldati, ci sono anche loro. Paolo scrive in Romani capitolo 1 versetti 18 a 22, le sue qualità invisibili, quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono, cosa c'è scritto? Chiaramente, fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti. Paolo sta parlando dei pagani in generale, ma in questa categoria di persone entrano i soldati romani. Allora, le colpe dei pagani, secondo Paolo, quali sono? C'è stato un rifiuto di conoscere Dio, di riconoscere Dio nel creato. E tale rifiuto li ha condotti a non glorificarlo né a ringraziarlo, perché chiaramente se io non ti riconosco come creatore, perché dovrei ringraziarti? Perché dovrei glorificarti? Quindi c'è dal rifiuto di riconoscere Dio, ma c'è una cosa da sottolineare, miei cari, una cosa che vorrei veramente sottolineare in rosso. Il rifiuto di riconoscere Dio, in pratica, si tratta di rifiutare l'evidenza. C'è un rifiuto dell'evidenza. Paolo dice, si vedono chiaramente. Quindi non sono semplicemente, poi sono percepiti, ossia sono rese palesi alla verità. Palesi, sono chiare. Quindi, miei cari, c'è una colpa nel mondo che rifiuta Dio. C'è una colpa, perché in qualche modo si rifiuta l'evidenza. Non so se questo, le qualità sono, dice, chiaramente, e sono percepibili, ossia si possono fare nostre. Quindi anche loro, come pagani, sono in questa situazione. Chiaramente tutto questo li ha condotti a non glorificarlo, come dicevo, né a ringraziarlo, e il risultato sono diventati stupidi. Non capiscono. Quindi la loro mancata comprensione della realtà, quindi anche della realtà che stava succedendo, che stava accadendo in quel momento, la realtà di un Gesù crocifisso, quella realtà non potevano capirla. Perché? Perché c'è stato tutto quel processo di cui abbiamo parlato. Si parla di mente ottenebrata. La mente ottenebrata, l'incapacità di capire, è frutto di una colpa. Si vedono chiaramente, dice Paolo. Quindi questo blackout della mente, un blackout, non certamente per quanto riguarda le cose della scienza, della tecnologia, perché riescono a fare cose, grazie, cose incredibili. Ma questa mente ottenebrata, come dicevo, è conseguenza del rifiuto dell'evidenza. Quando Paolo, per esempio, parla dell'uomo naturale, ossia dell'uomo al di fuori della grazia di Dio, dice non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Quindi è vero, sono in quella condizione, ma è una condizione colpevole, una condizione in cui l'uomo può uscire semplicemente cominciando a guardarsi intorno, a vedere quel Dio che ha operato, quel Dio che opera. Quindi non capisci, è vero, ma hai le tue colpe. Perciò è vero che Gesù chiede un attenuante, ma sapete bene che quando si chiede l'attenuante si sottolinea sempre una colpa. La colpa rimane, anche se attenuata da questo stato di cose. Poi c'è la folla urlante. Crocifiggilo, crocifiggilo. Quella folla che passando sotto la croce, dice l'Evangelista, si faceva beffe di lui. La folla urlante. Prima hanno loro gridato crocifiggilo, poi si sono prese, come dicevo, beffe di Gesù, mentre era lì agonizzante sulla croce. Una folla di fanatici religiosi. Una folla di fanatici religiosi che volevano uccidere in nome di Dio un uomo. Da quando l'uomo è uomo, c'è sempre stato chi vuole uccidere l'uomo, l'altro, il prossimo per un ideale o per una fede. Quindi non meravigliamoci se questo succede anche oggi. Non meravigliamoci se ancora oggi c'è chi uccide in nome di Dio. È sempre stato così. Non è una novità. La folla urlante chiede di ammazzare un uomo in nome di Dio, perché erano chiaramente dei fanatici religiosi sobillati dai capi, come vedremo. Ma quando la religiosità, quando la fede si allontana da quello che dovrebbe essere il suo centro, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo, diventa facilmente fanatismo religioso. Tutti i fanatismi di origine religiosa sono il risultato di aver dimenticato quello che è il nucleo centrale della fede in Dio. Un fanatismo che odia, un fanatismo che uccide. E poi ci sono i capi religiosi giudei, non tutti, non facciamo di tutta un'erba un fascio, non tutti, ma la maggior parte di loro. Sicuramente essi sono i maggiori responsabili di tutto quello che sta succedendo. Ma a che cosa è dovuta la loro situazione? Perché sono colpevoli, nonostante che Gesù stia chiedendo per loro, anche per loro, un attenuante? Gesù spiega in pratica la colpevolezza dei capi religiosi con la parabola dei quattro terreni del seminatore. Guardiamo alcuni versetti di questa parabola, che sono passi questi presi da Isaia, che Gesù inserisce nella parabola dei quattro terreni. Udrete con i vostri orecchi e non comprenderete. Guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchie e hanno chiuso gli occhi. Quando non vedi, quando non senti, non capisci. Per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. C'è una frase qui che mi piace sottolineare, quando dice perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Il testo parla di cuore grasso, il loro cuore si è fatto grasso. Questo cuore grasso, questo cuore che rifiuta di capire e arriva al punto di non capire, succede sempre così, quando cominci a non capire determinate cose, arrivi al punto di non capire più. Questo cuore grasso è frutto di una mente prigioniera nella tetra galera delle proprie convinzioni, dell'arroganza di aver capito tutto. Questa era la situazione. Un cuore grasso è proprio frutto di questo. Sono rinchiuso, prigioniero delle mie convinzioni, dell'arroganza di aver capito tutto. E allora dopo non capisco più niente. Per uscire dalla prigione occorre far prigioniere la nostra mente, prigioniera a Cristo. Paolo lo dice chiaramente. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Quando noi non riusciamo a far prigioniero i nostri pensieri, le nostre idee, le nostre convinzioni a Cristo e alla sua parola, noi possiamo arrivare al punto di avere un cuore grasso, un cuore prigioniero delle convinzioni radicate in noi, un cuore prigioniero dell'idea, del pensiero, della stupida idea che ormai ho capito tutto. C'è una cosa che forse non dovremmo mai dimenticare, spesso lo cantiamo anche, che siamo pellegrini e forestieri su questa terra, vero? Almeno quando ero ragazzo io si cantava molto di più, no? Adesso si canta molto meno, forse perché non ci sentiamo più tali, siamo talmente coi piedi per terra. Però c'è un dato da fare, vai avanti. Noi siamo pellegrini su questa terra, ma sapete una cosa? Anche la nostra comprensione di Dio, la nostra comprensione della parola di Dio, è in pellegrinaggio, sta camminando con noi. Socrate ha detto una grande verità, io so di non sapere. Questa è stata definita la docta ignorantia. Ma il so di non sapere deve essere il presupposto, è il presupposto per sapere. È il presupposto per arrivare alla piena comprensione delle verità di Dio. Un buon teologo sa che la teologia è viatorum, va in giro, è in cammino. Vedete, la nostra convinzione è che nel cielo non ci sarà soltanto una grande felicità. Ma se c'è una cosa che mi rende ancora più felice, che finalmente saprò. Ho dedicato la mia vita allo studio della Bibbia. Non so quante migliaia di ore sono stato sulla parola di Dio, ma ancora ci capisco poco. Ma sapere che un giorno sarò lì, che avrò la piena convinzione, beh, mi è chiaro, mi dà tanta felicità. Finalmente saprò. Finalmente saprò. Paolo, è interessante quello che dice, perché nel momento della conversione, questa frase la scrive nella sua lettera a Timoteo, 1 Timoteo 1,13, nel momento della conversione, quando è stato illuminato sulla via di Damasco, Paolo ha riconosciuto che prima era ignorante, lo dice scrivendo a Timoteo, prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza. Nonostante la sua grande sapienza, sappiamo benissimo che Paolo era un uomo che aveva raggiunto gli apici della conoscenza biblica, conoscenza teologica di quel tempo. Nonostante tutto questo, dice, io ero ignorante. Grande, una grande ammissione. E noi non potremo mai arrivare alla luce biblica, alla luce che Dio offre, alla luce delle scritture, se non ci riconosciamo ignoranti. Se so di non sapere. Quindi occorrerebbe fare, resettare un po' tutto la nostra mente e in quel modo noi cominciamo ad avvicinarci alla luce. Però c'è un'altra cosa che Paolo dice. Non soltanto si riconosce ignorante prima di conoscere Cristo, ma scrivendo in quel bellissimo inno all'amore, Prima Corinzi 13, cosa dice? Ora conosco in parte. Straordinario. Paolo ha raggiunto delle vette che nessun altro di noi si sogna neanche di arrivare, della comprensione delle cose di Dio. Straordinario. Anche lui stesso ne rimane meravigliato. Eppure dice, io conosco in parte. E questa è la nostra convinzione, per arrivare a capire bene le cose di Dio. È questo che i capi giudei non avevano capito. I capi giudei avevano in mano le scritture. Quelle scritture che, interpretate in modo corretto, gettavano la luce necessaria per vedere in Gesù il Messia, l'inviato di Dio. Quelle scritture che parlano di Gesù, Gesù lo dice chiaramente, Giovanni 5, 39, voi investigate le scritture e sono queste che parlano di me. Quindi avevano in mano le scritture, hanno visto Gesù compiere dei miracoli, testimoni, questi miracoli testimoni della sua provenienza divina. Hanno udito le sue parole, sicuramente indimenticabili, ma sono rimasti irremovibili, fermi nelle proprie convinzioni, prigionieri della loro arroganza, con la mente rinchiusa appunto in quelle tradizioni che li avevano allontanati dalla verità biblica. Non c'è stato in loro, vedete, applicare il beneficio del dubbio è sempre utile per arrivare ad una comprensione maggiore. I capi giudei non avevano, questo viene dopo, comunque lascialo pure qui, i capi giudei non avevano applicato minimamente il beneficio del dubbio, non si sono posti, chissà, ma forse Gesù può avere qualche cosa di vero. No, fermi nelle loro posizioni, nelle loro convinzioni, non si sono mossi per niente. Quando ciò che pensiamo, sia individualmente che come Chiesa, quando ciò che pensiamo sia vero, sia giusto, assume una consistenza granitica, è molto difficile far entrare una nuova idea. Solo quando la nostra mente si mantiene morbida, malleabile, pronta ad accogliere nuovi stimoli, allora siamo pronti a ricevere una luce maggiore. Dicevo, parlavo di me, posso dirvi che questo è successo. Ho dovuto diverse volte azzerare, ho dovuto diverse volte dire, ma starò pensando la cosa giusta? Se non avessi fatto questo, non sarei andato avanti nella comprensione di Dio e della sua parola. L'apostolo Paolo, dopo aver accettato la luce di Cristo che l'ha folgorato, ricorda proprio che era ignorante. Quindi è questo che deve succedere. Quando si è pieni di sé, quando il proprio pensiero e la tradizione da sempre accettata diventano elementi inalienabili, non si tocca. Noi siamo su un sentiero scivoloso che facilmente farà di noi dei religiosi pronti a credere di essere gli unici paladini a difesa della verità. In questo stato erano i capi religiosi che condannarono Gesù, e in questo stato purtroppo ci sono anche molti religiosi. Ma andiamo a vedere un attimo un esempio positivo della scrittura. Luca, nel suo libro degli Atti, parla dell'esempio dei Bereani, e dei Bereani dice questa frase molto significativa: ora questi erano di sentimenti più nobili di chi? Di quelli che hanno rifiutato prima, che convinti di quello che erano le sacre tradizioni, hanno rifiutato qualsiasi cosa e hanno perseguitato Paolo come hanno fatto con Gesù. Ma questi, dice, erano di sentimenti più nobili perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo è il giusto atteggiamento, miei cari. Non dimentichiamo che anche loro erano dei capi religiosi giudei, Anche quelli di Berea erano giudei, come gli altri che l'hanno rifiutato. Non sono diversi. Però, vedete, c'è una cosa molto interessante da attendere. La loro nobiltà d'animo consisteva nella giusta misura di apertura e prudenza. Non hanno rifiutato quello che l'Apostolo Paolo ha detto, sebbene diverso da quello che credevano tradizionalmente. L'hanno accettato, però non l'hanno accettato in toto. L'hanno vagliato, l'hanno setacciato attraverso le scritture. Accogliere con intelligenza quello che ci viene detto. Questa è nobiltà d'animo. Ma lascio a voi trovare una definizione che è contraria a nobiltà d'animo. Se facciamo questo, abbiamo una nobiltà d'animo. Ma se rimaniamo arroccati nelle nostre posizioni e non vogliamo smuoverci, che cosa siamo? Punto interrogativo. E questa nobiltà d'animo non era presente nel cuore di chi con caparbietà ha voluto la morte di Gesù, ma un cuore nuovo e un cuore pronto al perdono. Gesù dice: amate i vostri nemici. E Gesù sulla croce dimostra che questo è possibile. Gesù non fa tanto, non è un po' come i nostri politici, no? Frasi ad effetto: amate i nostri nemici, bella frase ad effetto. Gesù sta dimostrando che questo può essere vero. In quel momento lui sta amando i suoi nemici. Inoltre, lui sta facendo qualche cosa che rende possibile a noi. Gesù sulla croce sta facendo qualche cosa che rende possibile a noi, altrimenti non sarebbe possibile, rende possibile a noi di amare i nostri nemici. Andiamo un attimo da Pilato, perché anche Pilato è tra questi per cui Gesù prega, non sanno quello che fanno. Lavarsi le mani sappiamo che è diventato un detto proverbiale. È triste passare alla storia con uno che si è lavato le mani. Pilato passa alla storia come uno che si è lavato le mani. Terribile essere ricordato per questo. Ma c'è da dire una cosa, miei cari. Tante volte lo facciamo. Giacomo, molto pungente, scrive: chi sa fare il bene e non lo fa, commette il peccato. Chi sa fare il bene, e Pilato poteva fare il bene, era stato avvertito dalla moglie, aveva visto lui stesso che non c'era colpa in Gesù. La moglie lo ha avvertito: guarda che stanotte hai avuto un sogno, stai in campana. E lui, la ragion di Stato, chi sa fare il bene e non lo fa, sta lavandosi le mani di qualche cosa che... Vedete, la Bibbia parla sia di peccato attivo, quello che io faccio, ma anche di peccato passivo, quello che io non faccio e che dovrei fare. La massima espressione dell'amore cercherò di essere più sintetico. Il perdono. Allora, è chiaro che quello di Gesù è un amore extra. Non si trova tutti i giorni, vero? Quante persone avete visto che, mentre lo stavano massacrando, Signore, perdonali, proprio sono, non sa, no. E infatti c'è un passo che mi fa pensare. Quando Paolo scrive ai Romani, difficilmente uno morirebbe per un giusto, sto parlando di noi uomini. C'è stato qualcuno nella storia che è morto per qualcun altro, per un giusto, per una causa giusta, per una persona amata. Ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece, quelli invece lì, fa la differenza. Fa la differenza da quello che noi possiamo, riusciamo qualche volta, raramente, è già un miracolo, un atto d'amore. Ma Gesù dice, invece, mostra la grandezza del proprio amore, proprio in quel modo. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Invece fa la differenza. L'amore umano, morire per un giusto. L'amore di Dio, morire per chi ti odia. Questa è la differenza. Bene, preso atto della differenza, cosa facciamo? Cosa facciamo a questo punto? Cos'è la 27? Sì. L'amore dona, è un dato di fatto. Dio ha tanto amato il mondo, proseguite voi. Dio ha tanto amato che? Dio ha amato e ha? Sappiamo benissimo che non si possono scindere le due cose. Non si può scindere l'amare dal dare. Dio l'ha dimostrato chiaramente. E l'amore perdona. Vedete, Dio ha dimostrato il suo amore non soltanto con delle belle parole, ma con dei fatti. E a questo noi siamo chiamati a fare. Miei cari, usciamo fuori da una religiosità così, da una religiosità all'acqua di rose, per favore. E per uscire fuori da una religiosità così, che ci fa sedere comodamente su una sedia domenica mattina ad ascoltare qualcuno che parla, c'è un modo, dal lunedì al sabato, amare dimostrandolo chiaramente. Questo Dio l'ha fatto, siamo chiamati anche noi a farlo. L'amore dona, l'amore perdona. L'amore perdona. Vai, vai. Sapete qual è il canto, il primo canto che la Bibbia propone? Il primo canto che la Bibbia propone è questo di Lamech. Ad esilla, ascoltate la mia voce. Ad esilla erano le sue due mogli. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito. È un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 70 volte 7. Il primo inno composto da un uomo è un inno alla violenza. Perché? La violenza, l'odio è connaturale, la vendetta è connaturata in noi. Ciascuno di noi ha in sé il germe della vendetta. Non mi venite a raccontare frottole, dentro il tuo cuore c'è il germe della vendetta. Molte volte si nasconde la voglia di vendetta con la frase voglio giustizia, come se fossero diverse le cose, quello che stai chiedendo. Allora, in ciascuno di noi c'è il germe della vendetta. Da quando Adamo ha sbagliato, ha peccato, da quando Caino ha ucciso, da quando Lamech ha composto questo canto, in ciascuno di noi c'è il germe della vendetta. Ma l'amore perdona. Se, vai, se è vero, forse no, torna indietro. Ah no, scusa, non avevo visto che avevi cambiato, va bene. Se è vero che lo spirito della vendetta è connaturato nell'uomo, lo spirito del perdono è connaturato nell'uomo nuovo. Siamo persone nuove, rinnovate dalla grazia di Dio. Se prima c'è l'istinto della vendetta che rimane poi in fondo, nell'uomo nuovo è connaturato lo spirito del perdono. Paolo dice: non fate le vostre vendette, ma cedete il posto all'ira, all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da... oh mamma, qui c'è qualche cosa che mi fa riflettere, è quell'anzi che mi dà fastidio, è quell'anzi che non riesco a sopportare, è quell'anzi che non riesco a vivere, è quell'anzi che non riesco a concretizzare nella mia vita. Vedete, dopo la strage di Parigi, vai, è diventata virale la lettera che questo signore, gli hanno ammazzato la moglie, è diventata virale questa sua lettera, questa sua parola, la trovate su internet, a bizzeffe. Ha scritto ad un giornale: venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l'amore della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Non vi farò il regalo di odiarvi. Bellissime. Poche persone riescono a fare così. Ma noi siamo chiamati a fare qualcos'altro di più. Siamo chiamati ad andare oltre, dal perdono passivo al perdono attivo. Ritorno indietro. Per questo dicevo che quell'anzi che mi dà fastidio. Perché il non fare le vendette, ok, ci posso riuscire. Me ne sto lì, sento che vorrei strozzarli tutti quelli che hanno fatto. È il desiderio, perché Paolo, guardate, è intelligente, non dice non pensate alla vendetta, che tanto sa che ci pensiamo. Non fate. Non date concretezza a quello che è il vostro istinto normale, naturale. Però noi siamo chiamati ad andare oltre, e quell'anzi, vai di nuovo, e quell'anzi che dicevo, che mi porta dal perdono passivo di non fare la mia vendetta al perdono attivo di fare qualche cosa di bene. Gesù l'ha fatto. E come dicevo prima, ha dimostrato che ciò è possibile, e non solo. Morendo sulla croce rende possibile anche a me di fare quello che lui ha fatto. Gesù perdona e dona. Ha donato se stesso. Miei cari, lo so, la parola di Dio non è sempre facile. E né da ascoltare né da tantomeno da praticare. Ma io credo che se siamo qui stamattina è perché abbiamo voglia di ascoltare la parola di Dio. Abbiamo avuto voglia di ascoltare Dio tramite la sua parola. Che la stessa voglia di ascoltare Dio possa accompagnarci durante la settimana, la voglia di ubbidire, di mettere in atto. Avete delle ferite nel vostro cuore, delle ferite profonde, delle ferite che condizionano il vostro modo di pensare, il vostro modo di agire, delle ferite fatte da persone che magari avrebbero dovuto amarti, un fratello, sorella, un padre, una madre. Se hai queste ferite, l'unico modo per uscire fuori da tutto questo e fare ciò che Gesù ha fatto. Padre, perdona loro, perché non sapevano, non sanno quello che fanno. Che Dio ci aiuti.